valute globali che però arrivano dalla Spagna. Se dico Spagna in questo momento della giornata, alle 7.06 puntuali, Francesco Fiori per la nostra corrispondenza lunedì 20 marzo. Ciao, benvenuto.
Ciao Daniel, buongiorno a te che ci ascolta.
Sì, perché questo è un tema che tu avevi già intercettato, scelto qualche tempo fa, quello delle valute globali provenienti dalla Spagna, ma prima di addentrarci in questo tema molto molto interessante che hai scelto di raccontarci, approfitterei del tuo osservatorio, quindi la penisola iberico-lusitana, per dirci, perché io l'ho fatto nella prima ora tra le 6 e le 7, un po' come i quotidiani hanno salutato, si dice così, insomma, commentato, titolato la notiziona riguardante il Credit Suisse.
Beh, guarda Daniel, ovviamente anche qui in Spagna la ripercussione è stata forte, anche perché, come sappiamo, anche la storia recente spagnola ha visto problemi bancari molto grandi sia nel 2008 che nel 2017, e diciamo che tutti i principali quotidiani del paese stanno titolando sulla questione, e soprattutto ci si concentra sul fatto che in qualche modo il governo svizzero abbia obbligato in qualche modo UBS a rilevare Credit Suisse. Un po' questo, diciamo, che è la cosa che agita di più i settori economici spagnoli, perché proprio quando fu il caso per esempio del Banco Popular qua invece l'intervento del governo non fu affatto dirimente, e quindi in qualche modo si sente sotto traccia questa lamentela, per cui addirittura l'Avanguardia titola che la Svizzera fuerza USB, cioè la obbliga a comprare Credit Suisse per evitare il collasso, e poi tantissimi anche si appunto rifanno anche alla questione della settimana scorsa, cioè della banca americana, della Silicon Valley, che diciamo ha innescato un po' questa crisi bancaria nuova che sta mettendo tutti un po' in pericolo, ecco, diciamo, tutto il settore bancario, si dice, addirittura si parla del settore bancario mondiale, sia su quel paese sia su quel mondo. E diciamo che si chiede principalmente se la soluzione trovata sia quella giusta, e appunto quale impatto avrà poi su tutte le banche europee e mondiali.
Sì, sì, sì. Beh, leggendo i giornali italiani mi è parso di capire che in generale la Banca Europea Centrale e altre istituzioni, insomma, hanno comunque applaudito a questa azione, questo acquisto, anche le modalità, però appunto le ombre, i punti critici ci sono, al di là delle forzature, in primis i posti di lavoro, e poi come dire, molti commentatori dicono attenzione, lo dimostra la storia recente, è vero, è stata fatta l'unione di banche svizzere, no? Per esempio uno dei titoli dei giornali svizzeri, quindi non solo UBS ma proprio è stato creato un colosso, un gigante, ma poi la storia recente dice questi colossi hanno i piedi d'argilla. Quindi sì, le preoccupazioni mi sembrano più che corrette, quelle fatte dalle colleghe e colleghi spagnoli. Senti Francesco, a proposito appunto tema finanziario, questa è la coincidenza, ci porti indietro nel tempo per trovare l'origine delle cosiddette valute globali, e appunto dobbiamo andare in Spagna, il paese dove vivi, dove abiti, dove ci parli, perché la storia che ci racconti è affascinante e ci parla di un'antica moneta diffusa in tutto il mondo.
Beh sì, come dicevi Daniel, appunto non pensavamo che poi sarebbe arrivata in concomitanza con queste notizie economiche che stanno, diciamo, sono protagoniste di queste giornate. E parliamo del Real da Ocho, che era anche noto come pillar dollar o columnaria o anche dollaro bucato, un po' a seconda delle latitudini dei paesi che l'hanno adottato sia come moneta principale o che semplicemente l'hanno accettato, diciamo, come valuta globale parallela.
Ecco, allora, di che periodo storico stiamo parlando? Poi parli di dollari, non di pesos, aiutaci a situare, a capire.
Assolutamente, è più o meno a partire dalla metà del XVI secolo che il real comincia a diventare popolare e viene coniato e diffuso principalmente dai re Carlo I e dal suo figlio Felipe II, che furono i re che gestirono il periodo di maggiore espansione dell'impero spagnolo. E proprio intorno al 1535 crearono le prime zecche in America, più precisamente in Messico e a Santo Domingo, dove venivano coniate le monete grazie alla grande quantità di argento che era fornita dal grande vasto impero oltreoceanico della Spagna del tempo. E proprio a ragione di questa abbondanza del metallo pregiato, i reali dei re cattolici si cominciano a moltiplicare, no? Nasce il Real de a dos, de a tres, de a quattro, insomma, tutti scoprono un po' che il modo migliore per spostare l'argento è appunto in moneta. Dopo però questo caos di pezzature si arriva a stabilire come misura universale questo Real de a ocho, che altro non è che poi la moltiplicazione di 8 per 8 del peso del Real originale, e che insieme all'onza, la moneta d'oro, diventa l'elemento portante di un sistema bimetallico promosso dalla monarchia spagnola, che è proprio all'apice del suo potere in questo momento. E bisogna dire che proprio di recente molti studiosi spagnoli, sia di storia dell'economia che di numismatica, si sono dedicati alla diffusione della vicenda del Real, ripercorrendo proprio questa sua evoluzione da moneta nazionale a valuta di riferimento anche per altri paesi.
Ma senti, allora, immagino che il contributo di esperti abbia permesso di capire in che modo si è arrivati appunto alla diffusione globale del Real. In parte immagino sia dovuto al fatto che appunto la Spagna in quel momento era una super potenza. Ma ci spiegherai anche perché oggi ci parli di questa cosa? C'è una mostra, c'è un libro, come mai ti sei interessato? Ma scegli tu da dove cominciare.
Beh, guarda, cominciamo dal fatto da dire che paradossalmente, anche se appunto dicevi eravamo all'apice del potere, quando il Real de a ocho si consolida come valuta globale, siamo in realtà nel XVIII secolo e siamo proprio dopo la guerra di successione spagnola, che probabilmente è il conflitto internazionale un po' più rilevante del tempo, no? Perché mise in campo un po' tutte le potenze europee che volevano controllare questo trono così importante e così ricco al tempo, e che portò alla vittoria del Borbone, che sono poi la dinastia che tuttora regna in Spagna. Però questa guerra costituì anche una contrazione importante dell'impero, nel senso che sì, i Borbone riescono ad ottenere il trono, ma sono poi costretti a ritirarsi all'interno della penisola, però riescono a mantenere ben saldi i possedimenti oltre Atlantico. E quindi bisogna dire che la Spagna borbonica si concentra subito sulle sue colonie in America, e la prima cosa che fa è riprendere il controllo della zecca reale messicana, che fino ad allora aveva dato in concessione, e si dedica proprio a modernizzare anche le macchine per il conio. E proprio da quel momento Real de Ocho viene prodotto con un nuovo disegno, proprio esclusivo per le colonie americane. In questa versione originale vengono impresse le colonne d'Ercole e tra di esse i due emisferi del pianeta, proprio per rappresentare, no, le due anime dell'impero. Questa nuova versione ebbe molto successo nel bacino del Pacifico, dove il commercio proprio a quel tempo funzionava invece secondo un sistema monometallico che era basato proprio sull'argento.
Allora, mi
E
viene.
questo.
No, stavo pensando, cioè, prima del Bitcoin ci fu l'argento e l'oro. No, sono proprio due storie. Agli antipodi, no? Mi sembra. E senti, quindi, più che globale, parliamo al momento di una moneta che a quei tempi era, ma anche ovviamente, principalmente diffusa tra Europa e Americhe, corretto?
Ma guarda, sicuramente Daniel, per un certo periodo è stato così, però proprio dopo la citata guerra di successione che dicevamo prima, cambiano un po' anche gli equilibri mondiali. Lo spiega bene lo storico José María de Francisco Olmos della Complutense di Madrid, e ci dice che fino al XV e XVI secolo il commercio sull'Atlantico era il più importante, ma poi da un certo momento in avanti comincia ad essere altrettanto importante, poi addirittura più importante il commercio dalla parte del Pacifico, proprio grazie all'America che è in mezzo, no? Con le sue miniere, le sue monete, e che soprattutto può accedere sia all'Atlantico sia al Pacifico. E poi l'altra cosa che invece rende proprio globale, reale, è il celeberrimo Galeone di Manila, no? Quel grande nave che faceva la spola tra Acapulco e le Filippine e l'ha fatto per oltre 250 anni. E questo permette al real di entrare in Asia. E in Asia viene usato proprio come valuta propria in Cina, in Giappone, in Corea, in India. Solo per citare paesi più grandi, diciamo, mentre alcuni paesi lo adottano semplicemente perforandolo, contrassegnandolo con timbri locali, proprio per consentirne la circolazione. Diciamo che la rotta tra Manila e Acapulco fu fondamentale per distribuire per tutto il mondo, per più di 2 secoli, i real spagnoli, che in seguito poi diventano anche la riserva delle casse pubbliche di paesi grandi come la Cina e l'India.
Ma dai.
Diciamo che a bordo dei galeoni o anche come bottino di navi pirata tante volte, i reali stavolta hanno attraversato il mondo e i mari per moltissimo tempo.
Senti, in apertura hai nominato alcuni soprannomi, no, del Real de A8. Ci spieghi cosa significano e l'origine?
E diciamo che appunto, no, questa diffusione globale è anche un po' l'abitudine che abbiamo sempre di dare dei nominioli alle monete. Anche nel caso del Real ha funzionato, che moltissime veramente rielaborazioni, adattamenti linguistici. I nostalgici, possiamo dire, lo chiamavano columnaria, proprio in relazione con le colonne d'Ercole che erano impresse sulla moneta originale, che è la stessa ragione alla base di un altro nomignolo diffusissimo che era Pillar Dollar, no? Che trasforma queste le colonne d'Ercole in pilastri. E qua capiamo subito che no, è una semplificazione un po' anglosassone. Infatti ci fa capire quanto questo Real d'Aocio fosse accettato anche nei domini britannici, addirittura fino al XIX secolo. Poi c'è una storia buffa perché in Australia, più o meno all'inizio del 1800, è lì che viene battezzato dollaro bucato, proprio perché non c'è tanta moneta britannica e quindi le autorità coloniali ordinano 40.000 real spagnoli che poi bucano e con quello che ottengono raddoppiano il numero di monete in circolazione, da qui appunto dollaro bucato. Però era conosciuto soprattutto come dollaro spagnolo, specialmente nelle colonie britanniche nordamericane, dove era addirittura più disponibile delle monete britanniche. Si capisce quindi che anche durante il declino ormai inarrestabile dell'impero spagnolo, il Real d'Aocio continua a essere una moneta ambita e circolante in tutto il mondo.
Io veramente di numismatica non ci capisco proprio nulla, nulla, nulla. Però, diciamo, noto che la parola dollaro si ripete in molte culture, che poi in fondo, cioè, associamo il dollaro ai moderni Stati Uniti, ma c'è una relazione tra la moneta globale attuale e il dollaro, quello che conosciamo.
Certo, ma è assolutamente corretto, sì, Daniel, nel senso che già negli anni prima dell'indipendenza del 1770 gli Stati Uniti cominciano a progettare la propria valuta, no? E la modellano proprio sul real. Addirittura i rivoluzionari americani finanziano il movimento emettendo carta moneta garantita con il real d'Aocio. Ci sono ad esempio esemplari di banconote da 4 dollari ancora nel 1776, cioè 6 anni dopo l'indipendenza, dove è scritto che la banconota è autorizzata a ricevere in cambio 4 dollari spagnoli coniati o il loro valore in oro e in argento. Quindi il dollaro americano nasce sì come moneta nel 1785, ma il dollaro spagnolo resta in circolazione contemporanea per oltre 70 anni, fino a quando poi con il coin jet del 1857 viene abolito definitivamente, tolto dalla circolazione.
Appunto, ma è poi scomparso.
Beh sì, ci rendi conto che poi le guerre napoleoniche, l'indipendenza delle province spagnole in America soprattutto, segnano un po' l'inizio della fine di questa Real de A8. Gli spagnoli perdono il controllo delle miniere d'argento e quindi delle zecche e non sono più in grado di continuare a coniarlo. Nonostante però il crollo dell'impero, come si diceva, Real de A8 è stata una valuta competitiva fino alla fine del XIX secolo. Ce lo dice anche la storica Maria Ruiz Trapero, che ha scritto un libro appunto sulla storia del Real d'Aocho, e dice che era custodito in Cina, in India e in Medio Oriente perché era proprio la loro valuta di riserva principale. E poi ci sottolinea anche che non è servito solo come modello al dollaro americano, ma anche il dollaro canadese, il tae, il cinese, il won coreano e tutte le valute delle repubbliche americane nate dall'indipendenza si sono poi basate sul suo modello. Pensiamo al real brasiliano che addirittura conserva anche il nome fino
Ma guarda tu, ma senti, allora è Maria Ruiz Trapero che ti ha indotto a parlarci di questa moneta, di questa valuta globale proveniente dalla Spagna, questo libro scritto da questa storica?
guarda, il libro e poi, come si diceva, una serie di articoli che sono apparsi proprio negli ultimi mesi, che ripercorrevano da parte sia di storici che di numismatici la storia di questa moneta. Sai che magari tante volte anche nella cultura o probabilmente anche nell'economia, no? Ci sono delle mode e quindi probabilmente in questo momento il Real d'Aocho è sotto la lente di ingrandimento e quindi mi ha appassionato, l'ho trovato anche abbastanza no?
Ci sta, ci
Avanti
sta, ci
come
sta.
cosa.
Ma
Sì.
voglio dire, è già una sorta di lavoro preliminare, spade work a una futura sceneggiatura. Francesco, tu che hai anche fatto la scuola Holden, voglio dire, sei nel paese di Casa de Papel. Adesso mi sembra che ci possa essere, è naturale, no? Fare un prequel che vada a quei tempi là e racconti la storia di questa valuta attraverso un mega furto, qualcosa d'avventuroso, perché mi sembra che le premesse ci siano tutte.
Assolutamente, dai sempre degli ottimi spunti, Daniel, grazie.
Dai, scherziamo, sorridiamo e
Altrettanto.
ci salutiamo perché sono le 7:23. Tu hai da iniziare una giornata di lavoro, speriamo che sia buona e a una prossima. Asta, asta.
Hasta la prossima,
Sì.
grazie Daniel, buona giornata a te, chi ci ascolta. Grazie a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.